Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto, un abbraccio forte a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse e per l'esattezza il capitolo 21. Ieri abbiamo visto la descrizione della Gerusalemme celeste, ora ne vedremo altri aspetti. Questa città avrà anche una piazza d'oro, infatti lo leggiamo nel versetto 21. Le 12 porte erano 12 perle, ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Questo particolare lo avevamo visto anche nel versetto 18, diceva che la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. Questo potrebbe significare che la luce che brilla dall'interno splende attraverso tutte queste pietre colorate. Ora, abbiamo letto che la piazza è in oro puro. Non credo che sia molto importante il tipo di pavimentazione di questa piazza, ma ciò che rappresenta. Vi sono infatti due cose che mi fanno pensare, e cioè, la prima è che non si parla di piazze, ma di una piazza. Non è una città con molte piazze. Inoltre, come seconda cosa, il fatto che questa piazza sia d'oro trasparente, mi fa pensare. Ritengo quindi che tutto questo ci rappresenti come un simbolismo la gloria, la santità di Dio. Ci viene descritta inoltre una nuova relazione con Dio, e cioè che Egli abita con l'uomo. Leggiamo quindi i versetti 22 e 23 di Apocalisse, capitolo 21. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, l'Agnello, sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada. Abbiamo ancora letto che Dio illuminerà la nuova creazione direttamente con la sua presenza. Dopo l'ingresso del peccato nella vecchia relazione, Dio ritirò la sua presenza e infatti nelle prime righe della Bibbia leggiamo che la terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi, successivamente, Dio creò delle luci artificiali nel suo universo, ma nella nuova creazione il peccato è rimosso ed egli diventa nuovamente la fonte di luce. Oggi il Signore Gesù Cristo è la luce del mondo in un senso spirituale, come si legge in Giovanni 8 al versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Nella nuova creazione lui sarà la luce diretta, sia fisica che spirituale. Nel tabernacolo c'era un candelabro d'oro, che è una delle più belle immagini di Cristo. Nella nuova Gerusalemme lui è il candelabro, e le nazioni del mondo entreranno nella città santa, come i sacerdoti entravano nel luogo santo, nel tabernacolo, per adorare. Le nazioni della terra, così come Israele, andranno alla nuova Gerusalemme, come il sommo sacerdote dei tempi antichi entrava nel luogo santissimo. Ed invece di portare il sangue, troveranno l'agnello in persona. Che bella immagine abbiamo qui. Il tempio che ha sostituito il tabernacolo per la nazione di Israele era il contenitore terreno della gloria di Dio ed era una testimonianza della sua presenza, del peccato. Infatti, quando esisteva il peccato, Dio poteva essere avvicinato solo attraverso il rituale del tempio, cioè con del sangue sparso in sacrificio. Ora, nella nuova Gerusalemme, il peccato non vi sarà più e quindi sarà una specie di brutto incubo chiuso nella memoria. Nell'attuale città di luce, Dio è presente e il peccato è assente, quindi non è più necessario un edificio solido. Il tempio fisico era un magro sostituto della presenza di Dio. La nuova Gerusalemme sarà indipendente dal sole e dalla luna per la luce e la vita, perché vi sarà la presenza di Dio che è la fonte della vita. Che contrasto con la terra che dipende totalmente da entrambi. Vediamo ora dal versetto 24 di Apocalisse 21 il nuovo centro della creazione. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Non dice che le nazioni ci vivranno, ma che cammineranno alla sua luce. In altre parole, la nuova Gerusalemme darà luce al mondo al posto del sole e della luna. Non solo Israele, ma tutte le nazioni della terra vi andranno per adorare, senza però farne una dimora permanente, ma vi andranno solo per adorare. Penso che la Chiesa in quel tempo avrà un ruolo sacerdotale, come detto, i credenti sono sacerdoti e re. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 21 di Apocalisse, i versetti 25, 26 e 27. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. In questa città non c'è bisogno di chiudere i cancelli perché non ci sono i pericoli consueti che abbiamo nella città e per i suoi abitanti. Dio ha apparentemente compiuto il suo scopo che desiderava raggiungere con l'uomo, la comunione. Ora ha una creatura che è un agente morale libero e che sceglie di adorare e servirlo per l'eternità. Abbiamo detto che i cancelli non sono per protezione e non vengono mai chiusi, infatti sono cancelli di perla, di gran valore, e che è stata acquistata a gran prezzo. Nella parabola riportata in Matteo 13, al versetto 45, è scritto: «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata». In questa storia che il Signore Gesù raccontò, non è Cristo che viene comprato dal peccatore. Infatti, cosa potrebbe dare il peccatore per avere Cristo, non avendo niente con cui pagare? L'interpretazione di questa parabola è esattamente l'opposto. Il mercante che aveva comprato la perla era il Signore Gesù Cristo, e la perla è la sua sposa. Il Signore Gesù ha pagato un caro prezzo per avere questa perla. Così la Chiesa sarà il più bello dei suoi gioielli. È scritto nel profeta Malachia questo concetto. Infatti dice: «Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti». Il libro della vita dell'agnello contiene i nomi dei redenti di ogni epoca, e a nessuno che non sia stato redento dal sangue di Cristo sarà permesso l'accesso nella Nuova Gerusalemme. Amici, sappiate che vi sarà un grande abisso tra i salvati e i perduti. La più grande gioia che colpirà il cuore del credente sarà quella di dimorare alla presenza di Cristo per l'eternità. Giovanni 4, versetto 3, dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Questo è il paradiso, cioè essere con Lui, con il Signore Gesù. E il libro dell'Apocalisse riguarda completamente lui. Abbiamo già visto che il rimanente salvato di Israele farà regolarmente visita alla città di Dio, ma al versetto 24 viene identificato un altro gruppo che si recherà nella città a portare gloria e onore. Chi sono questi? Sono i redenti delle nazioni gentili, non giudei, che occuperanno la terra insieme a Israele per l'eternità. Queste nazioni, come Israele, non appartengono alla Chiesa perché sono stati redenti dopo il suo rapimento. Essi andranno alla città come visitatori, adoratori. Infatti, tra le moltitudini che vi saliranno, nessuno porterà contaminazioni o peccato. Dobbiamo quindi convenire che questa città è superiore persino al giardino dell'Eden, dove la menzogna di Satana ha dato libero accesso al peccato. Nessuna bugia, nessun bugiardo varcheranno mai i cancelli dalla Nuova Gerusalemme, perché chi ci vive o chi l'ha visitata non solo è libero dal peccato, ma anche dal piacere di peccare. Attraversiamo quindi i cancelli che non sono mai stati chiusi, perché il godimento di questa gloriosa città non è limitato alla Chiesa, anche se spetta solo a lei viverci. Alla conclusione di questo capitolo, amica, amico, puoi dire che un giorno vi abiterai? Alla conclusione di questo capitolo, amica, amico, puoi dire che un giorno vi abiterai? Puoi affermare con la massima sicurezza che i tuoi peccati sono stati tutti perdonati? Sappi che se hai dei dubbi a questo proposito, essi ti possono essere tolti solamente dalla parola di Dio, la quale afferma senza nessuna ombra di dubbio che chi crede in Gesù è perdonato, è salvato per l'eternità. Quindi non rimandare, ma prendi in seria considerazione questa unica possibilità. E decidi in questo momento di mettere la tua vita nelle sue mani. Sappi che lui afferma che mai nessuno ti potrà portare via, mai nessuno ti potrà rapire. Che magnifica sicurezza puoi avere se confidi in lui, non ti pare? Sappi anche che Gesù non costringe nessuno a seguirlo. Se vuoi, puoi continuare a gestire da solo la tua vita, ma egli aspetta che tu decida a lasciare a lui il comando. Vuole che tu confidi in Lui. Il consiglio che mi permetto di darti è di non farlo attendere oltre, perché potrebbe essere troppo tardi. Il capitolo 22 di Apocalisse, che stiamo per iniziare, ci porta alle scene finali di questo grande libro pieno di meraviglie. Qui si parlerà in particolare del fiume della vita, dell'albero della vita, la promessa del ritorno di Cristo, e infine ci sarà un invito finale. Come dicevo, questo capitolo ci porta al termine, alla conclusione della Bibbia, che è la parola di Dio. In esso leggeremo le sue ultime parole che, in quanto tali, hanno un grande significato perché indicano il termine del viaggio dell'uomo. Probabilmente molte domande sono rimaste senza risposta, molti problemi sono rimasti irrisolti, ma quando l'uomo entrerà nell'eternità, in comunione con Dio, tutto sarà chiarito. L'inizio della Bibbia si apre con Dio sulla scena. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E si conclude allo stesso modo, con Lui che è sulla scena, con il pieno controllo dei Suoi. Per realizzare il tutto, Cristo ha sofferto, ha pagato un prezzo molto alto dando la sua vita alla morte. Ma la vittoria e la gloria sono sue, ed egli è soddisfatto. In Isaia 53, al versetto 11, leggiamo queste parole a proposito. Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Il capitolo 22 si apre con una bella descrizione che raffigura il fiume della vita, l'albero della vita, come leggiamo nei primi due versetti. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come il cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quella del fiume è un'immagine bellissima di quelle che sono le abbondanti benedizioni di Dio. E come diceva il salmista nel Salmo 65, al versetto 9, tu percorri la terra e la irrighi, la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni d'acqua, tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra. L'acqua è il simbolo di vita fertile e per questo motivo anche Gesù diceva in Giovanni 7, al versetto 38, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Già fin d'ora abbiamo accesso a questa ricchezza della vita divina, ma spesso, per i nostri limiti, le nostre miserie, a volte siamo incapaci di abbracciare la totale dimensione di queste benedizioni. Ma un giorno contempleremo questo fiume alla sua sorgente, così come procede dal trono di Dio, e allora tutto sarà pervaso dalle sue benedizioni. Inoltre, per aiutarci a capire meglio che cosa sia la benedizione di Dio, viene aggiunto un particolare significativo, e cioè che il fiume dell'acqua della vita è limpido come il cristallo, e ciò stabilisce che in esso non vi è nessun inquinamento. C'era un fiume nel primo Eden, che si diramava in quattro fiumi, ma anche se c'era abbondanza d'acqua non viene chiamata acqua della vita. Anche il giardino dell'Eden era composto da tante piante, tra gli altri vi era l'albero della vita. In Genesi 3, versetto 24, vediamo questo. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Fino a questo capitolo, la nuova Gerusalemme sembra tutta composta da minerali, senza nessun vegetale, ma ora vengono aggiunti degli elementi che danno una ricca morbidezza a questa città di elaborata bellezza. Nella nuova Gerusalemme c'è un fiume di acqua della vita, di cui il trono di Dio è la sua fonte vivente, che fornisce abbondanza d'acqua. L'albero della vita è un albero da frutta che porta 12 tipi di frutti ogni mese, ciò indica che vi sarà un continuo rifornimento in abbondanza e varietà. Nell'eternità l'uomo mangerà e berrà, e il menù sarà vario e limitato alla frutta, così come era nel giardino dell'Eden. Leggiamo Genesi 1, versetti 29 e 30. Dio disse, «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo, e a tutto ciò che si muove sulla terra, e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». Anche se sembra altamente simbolico, penso che siamo di fronte a qualcosa di piuttosto letterale, perché stiamo ancora parlando del paradiso. Persino le foglie degli alberi sono benefiche. Esse hanno valore di medicamento. Come sia possibile la guarigione di un universo perfetto è un'ottima domanda, è un difficile problema da risolvere. Dai versetti successivi, dal 3 al 5, si deduce con la massima sicurezza che in quel luogo non vi sarà nessuna possibilità che vi possa entrare il peccato e la conseguente maledizione. Leggiamoli. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. La prima creazione a motivo del peccato commesso dai nostri progenitori, fu sottoposta alla maledizione e la terra su cui oggi noi viviamo porta molte cicatrici di questa maledizione. La nuova creazione non verrà mai macchiata dal peccato e a esso non verrà mai permesso l'accesso neppure potenzialmente. Esso lo fu nel giardino d'Eden per mezzo dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma ora la presenza di Dio e dell'agnello la preverranno. Il trono di Dio e dell'agnello sono nella Nuova Gerusalemme, ed esso rappresenta il luogo di comando assoluto eseguito da parte di Dio il Padre e Dio il Figlio. La visibile assenza di ogni riferimento allo Spirito Santo ritengo che abbia bisogno di qualche spiegazione ulteriore. La prima presenza dello Spirito Santo si ha nel momento in cui si viene a rinnovare la terra. In Genesi 1, versetto 2, è scritto: «La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque». Oggi lo Spirito Santo è l'agente che viene usato per la rigenerazione del cuore e della vita dei peccatori, ma allora nella nuova creazione non ci sarà bisogno della sua opera, in questo senso, e quindi il silenzio di Dio a riguardo è alquanto eloquente. La frase letta che dice «i suoi servi lo serviranno» rivela che il paradiso non sarà un luogo di noiosa inattività, ma un luogo di attività continua. Infatti la parola «servire» è usata solo in riferimento al servizio reso a Dio dagli israeliti come suo popolo particolare. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 9, versetti 1 e 6. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto. Questo sarà un servizio particolare, reso a Dio, e che compiremo per l'eternità. E quale sia, non è dato a sapere. Comunque ci sarà un'attività continua, perché non vi sarà più la notte, e l'uomo quindi compirà ciò per cui è stato creato da Dio, cioè soddisfare i desideri del suo cuore. Alla fine l'uomo vedrà il volto del Signore. E pensate che questo fu il grande desiderio espresso da Mosè nel Vecchio Testamento, da Filippo nel Nuovo, ed è anche il più alto obiettivo della vita. Che soddisfazione sarà quel momento! Ma ci pensate, porteranno il suo nome scritto sulla fronte, cioè ogni persona porterà il nome di Cristo. Ognuno sarà come lui, ma senza disturbare la propria personalità particolare. Oltre a queste cose, la nostra attenzione in questa sezione è attirata dalla illuminazione diretta della nuova creazione. Abbiamo letto che non ci saranno fonti di luce come il sole o la luna. Dio illuminerà l'universo con la sua presenza, perché Egli è luce. È in quel luogo, nell'eternità, che la sposa regnerà con Cristo. Ora, nei versetti 6 e 7 del nostro testo di Apocalisse capitolo 22, abbiamo la promessa del suo ritorno. Leggiamoli. Poi mi disse: «Queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti e dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». La cosa importante da notare in questo brano è che quando il Signore dice «sto per venire», intende dire in modo rapido. Questo sarà ripetuto di nuovo al versetto 12, al versetto 20, quindi viene ripetuto per ben tre volte. Gli eventi che abbiamo visto in Apocalisse, a cominciare dal capitolo 4, hanno luogo in un periodo di non più di 7 anni, e la maggior parte si svolge negli ultimi 3 anni e mezzo. L'incoraggiamento qui è nel fatto che il Signore Gesù dice che non sarà un lungo periodo, arriverò in fretta. Verrò presto. In questo modo il Signore Gesù stesso mette il suo sigillo a questo libro. Sappiate, amici, che queste sue parole sono fedeli e veritiere, e nessuno le può sminuire, nessuno le può rinnegare, perché il nostro Signore sta parlando della realtà attuale. Vi ricordate, all'inizio di questo libro è stata pronunciata una benedizione su coloro che leggono e ascoltano queste parole. In conclusione, il Signore Gesù ripete la stessa benedizione su coloro che ritengono queste parole. Quindi, in conclusione, questo è un libro non solo per soddisfare la curiosità dell'uomo naturale, ma per essere creduto e vissuto. Ebbene, con queste considerazioni attorno al libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, quando avremo un'altra occasione per stare insieme. Appuntamento domani, allora. Ciao.